Rieccoci qui, buonasera e buona settimana, anche se è cominciata ieri, però prima diretta della settimana, siamo già tanti, vedo che questa sera immagino che saremo tantissimi, come d'altra parte nelle ultime dirette abbiamo un po' superato un po' tutti i record, oggi è arrivata anche una notifica di visualizzazioni, andiamo ormai ad oltre mezzo milione, quindi grazie, grazie a tutti, ci fa piacere. Ah, visto che noi siamo così attenti alle richieste, alle esigenze dei nostri amici, di chi ci segue, di chi chiede, chi interviene, no? Ormai siamo, insomma, qualcuno parla al termine di comunità, anche se a me evoca sempre ricordi, insomma, scenari, poi anni 70, la comunità mi ricorda sempre cose abbastanza drammatiche, poi da San Patrignano in poi, però insomma, vabbè, senza insomma, arrivare a questo, una persona qualche giorno fa ha scritto testuali parole, urge Carneros, cioè nel senso che in questo momento di grande confusione, di grande come dire, dubbi, di grandi incertezze, di interrogativi, esprimeva così il desiderio di riascoltare Marco Carneros. Già diplomatico, ambasciatore in Iraq, inviato speciale in Siria e appunto in Medio Oriente. E allora noi ovviamente l'abbiamo invitato di nuovo. Bentornato Marco.
Buonasera, grazie Antonello.
Allora ci dice, come vedi, tu hai fatto una battuta quando hai detto: ma che vuol dire urge Carnelos? Sembra quasi insomma una medicina particolare. Però,
Prescrizione medica, non lo so.
sì. Prescrizione medica, insomma, quanto basta, però visto insomma, noi abbiamo approfittato della tua disponibilità in diverse occasioni. In questo momento, come diceva qualcuno, grande il disordine sotto il cielo, no? Anzi, direi proprio sotto il cielo, visto quello che piove dal cielo oramai da troppo tempo. Allora, queste 2 settimane, visto che insomma in Italia noi amiamo sempre dividerci in schieramenti, in opinioni, no? Anche in questo il dibattito. Però questo non solo in Italia, va detto, si è molto polarizzato. Cioè, tra chi dice, oddio, è cominciato la resa dei conti, e chi dice, è stata tutta una messa in scena, è stata tutta una pantomima. Lo prendiamo in modo molto generico. In questo scenario, tu cosa ne pensi?
Ma guarda, qualche cosa di nuovo c'è, perché come è stato ampiamente osservato, è la prima volta che l'Iran colpisce direttamente Israele dal proprio territorio. Questo è un fatto nuovo, noi siamo stati abituati da una decina d'anni a questa parte, forse più, che Israele effettuava dei raid aerei contro postazioni, unità militari, infrastrutture iraniane in Siria e in Libano, e l'Iran non reagiva. Questa volta diciamo che Israele ha un po' è andata oltre, ha colpito un'installazione diplomatica che da un punto di vista formale è a tutti gli effetti extraterritoriale, quindi quello è territorio iraniano, è come se avesse colpito il territorio iraniano secondo le normative attuali internazionali. E quindi diciamo che era un salto di livello, e in questo contesto la leadership iraniana ha abbandonato quella che è stata definita la pazienza strategica, cioè la pazienza che gli iraniani hanno manifestato, ripeto, da una decina d'anni a questa parte, a tutta una serie di attacchi che Israele ha effettuato contro assets iraniani nella regione, e quindi ha fatto la rappresaglia. Ora, questa rappresaglia, insomma, mi sembra la più annunciata rappresaglia militare di tutti i tempi, perché hanno cominciato a dirlo, l'hanno poi segnalata, poi l'hanno attraverso il canale dell'Oman l'hanno fatta pervenire gli Stati Uniti. Insomma, sicuramente se dovesse un attacco di sorpresa è ampiamente fallito, ma non è mai stato concepito come un attacco di sorpresa, è stato un attacco simbolico. Detto fra noi, se mandavano una mulattiera carica di petardi, l'effetto era lo stesso, anche se gli israeliani, giustamente dal loro punto di vista, fanno notare che il numero tra droni e missili lanciati intorno ai 300, tutti abbattuti o quasi tutti abbattuti, o al 99, qualcosa per cento abbattuti, fanno pensare che non si sia trattato di un attacco così simbolico e così militare. Il punto è che, avendo annunciato l'attacco, avendo fatto alzare i droni dall'Iran che impiegano alcune ore a raggiungere il territorio israeliano e con tutti gli assets americani, inglesi, francesi, israeliani nella regione hanno avuto il tempo di individuare le traiettorie di volo, fare i dati, abbatterli come e quando hanno voluto sia sui cieli giordani che sui cieli israeliani, e quindi da questo punto di vista l'attacco, se dobbiamo andare in una pura contabilità militare, è stato un straordinario fallimento. Detto questo, io tendo a valutare queste cose non soltanto con la mera e fredda contabilità militare, quanto il livello di le percentuali di missili abbattuti, eccetera, ma in un contesto un po' più ampio. Allora, in primo luogo, è piuttosto, come dire, accurato affermare che in questo modo gli iraniani hanno fatto una rilevazione telemetrica di tutti gli asset della difesa aerea israeliana, hanno individuato eventuali buchi nella copertura dei radar, hanno, come dire, appreso modalità di utilizzo dei diversi sistemi missilistici israeliani, hanno, come insomma, lanciato un grande amo per raccogliere il maggior numero di informazioni possibile in vista, speriamo di no, di un futuro eventuale futuro attacco che questa volta naturalmente non sarà condotto con queste modalità largamente preannunciate e condotto con una lentezza tale da esporre tutta l'attacco al tiro al piccione dei vari sistemi avanzati israeliani. E questo è il primo punto che mi verrebbe da, come dire, da considerare. Quindi hanno fatto una grande pesca, ecco, diciamo che gli iraniani sono andati a pesca di informazioni, perché molto spesso si sa gli attacchi militari, più che a, come dire, a una finalità militare ben precisa, servono a testare le difese del nemico, e quindi è una raccolta di dati che può tornare utile in futuro in una situazione molto più tesa, molto più importante. Dopo di questo c'è la contabilità, quella mera contabilità finanziaria, ovvero israeliani hanno sparato circa, da fonti israeliane, dai 2 o ai 3 miliardi di dollari di missili antimissile, che diciamo che è un costo ingentissimo a fronte di qualche milione di dollari o di più, una decina di milioni di dollari di materiale sparato dall'Iran. Adesso sto facendo dei conti così molto molto approssimativi. E questa è, diciamo, la contabilità finanziaria. E poi c'è la contabilità psicologica. Voglio dire, l'Iran ha tenuto Israele, diciamo, alle corde, sui carboni ardenti per circa 2 settimane. Ora, passi per un paese abituato a essere sotto sanzioni, sotto pressioni, sotto attacco come l'Iran, ma un paese, una democrazia avanzata come quella israeliana, un po' simile alla nostra, con la borsa valori, gli aeroporti, i turisti e tutto questo, e insomma, quanto può resistere in una situazione del genere? Se ammettiamo che questa situazione diventi una routine, speriamo di no, ma ce lo immaginiamo noi Israele che ogni settimana, fai conto che più o meno Israele colpisce ogni settimana assets in Siria, in Libano o altrove, ma se ogni volta l'Iran comincia a reagire in questo modo, preannunciando un attacco, tenendo tutte le difese israeliane in massima allerta, la massima allerta ha dei costi, non soltanto finanziari, ha dei costi umani, ha dei costi psicologici. E quindi, diciamo, e se ogni volta che ogni settimana Israele deve bruciare 2 o 3 miliardi di dollari di missili, innanzitutto non ha una, come dire, capacità industriale o potenza tale da poter, come dire, rimpinguare gli stock ogni settimana. Ma poi la stessa situazione che si determina per l'unico aeroporto commerciale del paese, che è quello di Ben Gurion, semideserto, con le compagnie aeree che riducono il numero di voli. Cioè è tutta una serie di effetti, certo, che ha avuto un impatto su Israele. Naturalmente tutto questo è stato posto in secondo piano, perché naturalmente rimane soltanto la contabilità dei missili abbattuti, il 99% passa, e quindi questo ha un suo impatto. E poi la contro rappresaglia israeliana, che in effetti Non sappiamo ancora quanto gli Stati Uniti abbiano, come dire, fatto pressioni su Israele affinché la limitasse per non andare in un effetto escalation. È una escalation che si è, come dire, concentrata su una base militare presunta tale vicino alla città di Isfahan, sembra non interessato al programma nucleare. Insomma, diciamo, è stato un po' un gioco delle parti che è andato avanti.
Certo, però a questo punto la domanda sorge spontanea. Ma allora perché Israele ha fatto questo salto di qualità nell'attaccare il consolato iraniano a Damasco?
Ma guarda, io se c'è dietro una strategia deliberata non lo so. Resta il fatto che per ormai di Gaza si parla molto molto meno. Quando è subentrata questa cosa. Un po' i riflettori dei grandi media si sono, come dire, focalizzati in queste ultime 2 o 3 settimane sulla tensione israelo-iraniana e non più su quello che sta accadendo a Gaza, dove comunque pare che gli israeliani, sì, nonostante il ritiro, continuino a effettuare raid, e raid anche abbastanza pesanti in termini di numero di vittime che mi risultano uccise. Quindi questo è un po' il... Poi c'è un aspetto che è ancora tutto da svelare, e se effettivamente l'Iran ha usato i famosi missili ipersonici di cui è a disposizione, e sembrerebbe che 7 di questi siano arrivati sulla base militare di Israele, una delle più importanti nel sud del paese. Allora, se questi missili sono stati in grado effettivamente di, chiamiamo così, bucare le linee difensive israeliane, allora questo qui è anche un salto di qualità tecnologico, perché nella misura in cui un domani gli iraniani dovessero decidere, Dio non voglia, di effettuare un attacco militare di altissima letalità, ecco che innanzitutto la prossima volta potrebbero far partire i droni dalla Siria e quindi i tempi di reazione sarebbero molto più stretti, molto più corti. Ma andando a saturare le linee difensive di Israele potrebbero, come dire, aprire i varchi e mandare questi missili ipersonici, e nella misura in cui questi missili sono difficilmente intercettabili, come è stato dimostrato in questa circostanza, una volta che gli iraniani avranno migliorato le capacità di guida e elevato il carico di esplosivo che possono mettere questi missili, potrebbero cominciare a fare dei danni di grandissimo rilievo. Quindi, diciamo, è una situazione in evoluzione, luce e ombre, però il dato di fondo è che è cambiato il termine della deterrenza israeliana. La deterrenza israeliana è indebolita, lo è stata indebolita il 7 ottobre, come abbiamo visto, è indebolita in questa circostanza, e togliendo di mezzo tutti i media, se si va a parlare con commentatori autorevoli, esperti militari israeliani, e i giudizi sono ben altri, sono molto più pessimisti, molto più, come dire, preoccupanti. L'altro dato, c'è stato un generale della riserva che si chiama Yitzhak Brick, il 19 aprile, su uno dei principali quotidiani israeliani, il Mariv, ha detto: Israele deve dichiarare la fine della guerra, l'abbiamo già persa. Quindi questo militare israeliano, a bordo della riserva, ma che accusa naturalmente, accusa Netanyahu, Gantz, Gallant, tutti quanti, di essere riusciti a complicare la situazione con una mancanza di visione strategica. Quindi noi abbiamo un bilancio ad oggi che Israele si è ritirato, gli ostaggi non sono stati liberati, e pare sempre da indicazioni dell'intelligence israeliana, che stima che soltanto 40 dei 130 ostaggi sarebbero ancora in vita. Questo già fa cambiare i termini anche di un negoziato importante, che vedo che è lì, è in un impasse, non va avanti. Quindi Yahya Sinwar è ancora, come dire, latitante, cioè il di Bosco, insomma, quello che sia. E quindi il bilancio che Israele può... è soltanto un bilancio di distruzione, sì. Erano partiti con l'intento di risolvere una volta per tutti il problema. Ad oggi non abbiamo idea di quanto Hamas sia stata intaccata e degradata nelle sue capacità. Fonti che sento in Italia mi dicono che è appena il 30%. Secondo me forse sono dati un po'... forse il dato è peggiore. è difficile veramente lì fare un rilievo. Da ultimo, e chiudo, è la decisione del capo dell'intelligence militare israeliana, il generale Aaron Aliva, di rassegnare le dimissioni annunciate credo ieri o l'altro ieri, è un dato indicativo come se si fosse già voltata pagina, ovvero quando è iniziato il conflitto Israele ha detto la resa dei conti interna la faremo dopo, adesso c'è la guerra, dobbiamo continuare la guerra, dobbiamo concentrarci sulla guerra, non è il momento delle dimissioni, non è il momento di fare la resa dei conti interna, non è il momento di andare a cercare le responsabilità. Ecco che però se ieri il capo dell'intelligence militare si dimette oppure ottiene la luce verde per dimettersi, significa che qualche cosa sta cambiando. Quanto cambierà e fino a quanto, questo è ancora un po' presto per dirlo. Scusa, un'ultima cosa, Antonello. Ci sono anche indiscrezioni che dicono che adesso in Iran si comincia a parlare apertamente del nucleare militare. Quindi, se Israele ha fatto tutto quello che ha fatto per ridurre la minaccia alla quale era esposto, beh, insomma, è un po' paradossale che invece adesso si ritrovi in una situazione di potenziale superiore minaccia, come dimostrato da Hamas il 6 ottobre, come dimostrato il 16 aprile da l'Iran con questo attacco, sia pur così un po' sgangherato, che è stato portato a compimento, sia dalla prospettiva ben più inquietante del potenziale. L'Iran decide di andare come dire, alla condizione di soglia nucleare, cioè di mettere in campo tutti gli apprestamenti necessari di poter confezionare una bomba in pochissimo tempo. Ha più un valore simbolico che non militare, perché sappiamo che l'Iran non avrebbe le tecnologie ancora per montare una testata nucleare su un missile balistico, però in effetti tempo fa non si sentiva nemmeno parlare di missili ipersonici iraniani, adesso sembrerebbe che questi missili ci sono, quindi è una situazione in divenire molto prospettiva, molto preoccupante.
Ma quindi è corretto dire che Israele sia stato sorpreso dall'Iran, cioè che la reazione iraniana è stata più forte di quello che Israele prevedesse?
È diverso. Israele ha sempre operato nel corso di questi anni partendo dall'assunto che l'Iran non avrebbe reagito, l'Iran non ha mai reagito. Questa volta l'Iran ha reagito e ha reagito direttamente dal proprio territorio. Questo determina anche tutta una serie di ramificazioni nella regione, perché l'Iran fino ad oggi ha avuto quella che si chiama una difesa lontana. Cioè la migliore difesa per l'Iran, vista la sua inferiorità tecnologica, militare, eccetera, era quella di affidarsi ai proxies, come si chiamano, no? I movimenti
Certo.
filo-iraniani, Hezbollah, Hamas, Islami Jihad in particolare a Gaza, gli Houthi nello Yemen. Ora l'Iran sta dicendo a Israele, se tu pensavi, o meglio, se tu pensi che eliminando i miei proxy tu elimini la mia minaccia, sappi che io ti posso attaccare anche dal mio territorio. Paradossalmente, la situazione potrebbe avere effetto anche su questi proxy dell'Iran, che a un certo punto, vedendosi, come dire,
Cavalcati, nel vero senso della parola.
allora noi a che serviamo? Allora lì potrebbero venire fuori anche delle intemerate di qualcuno che per tornare a fare rilievo dice, beh, allora anche noi alziamo il livello dello scontro, cominciamo a fare qualcosa di più pesante, di più impattante, eccetera. Insomma, la situazione si presta a diverse, molteplici, trasversali letture.
Tra l'altro, negli ultimissimi giorni Hezbollah ha ridato, insomma, dei segni, quindi ha bussato di nuovo, no? Colpendo, eseguendo degli attacchi su Israele. Non è
Sì,
stato molto
diciamo
ripreso.
che Hezbollah ha svolto in tutto questo momento, in tutto questo periodo, è stata quella di tenere impegnato sul fronte nord un corposo dispositivo dell'esercito israeliano e creando anche un grosso problema di politica interna a Netanyahu dal momento che diverse decine di migliaia, se non qualche centinaio di migliaia di israeliani sono ormai da 6 mesi sfollati dagli villaggi del nord del Libano perché c'è una situazione di rischio oggettiva in caso di lanci di razzi, eccetera. Quindi precauzionalmente, memori anche di quello che è accaduto il 7 ottobre, Israele ha praticamente fatto un po' di terra di nessuno per svariate decine di chilometri sul fronte nord per evitare che la popolazione civile che vive in quell'area potesse essere esposta agli attacchi di Hezbollah. Infatti una delle formule che vengono studiate in questo momento è quella di una decompressione dal confine. Cioè, gli israeliani so da fonti interne loro che l'ambizione che avrebbero è quella di ottenere un ridispiegamento di Hezbollah a circa 10 km dalla Blue Line. Questo ridispiegamento non è che metterebbe al riparo le comunità civili israeliane nel nord del Libano, perché i razzi hanno una lunga portata, ma questo ridispiegamento di 10 km servirebbe soprattutto a ridurre il pericolo che incontrano le truppe israeliane lungo la Blue Line, perché Hezbollah a ridosso della Blue Line ha la possibilità di colpire unità israeliane con armi a corta gittata che però sono letali, cosa che non potrebbe fare se in base a una qualsivoglia intesa Hezbollah fosse, come dire, costretto a ridispiegare i suoi uomini a 10 km a nord. Da 10 km con le armi a corto raggio tu non riesci a colpire le unità israeliane come sono state colpite in questi ultimi mesi.
Tanto tutto questo riguarda direttamente l'Italia, cioè nel senso che da quelle parti, come dice nella missione UNIFIL, c'è un contingente italiano. Tanto questo è stato uno dei temi che il nostro ministro degli esteri Tajani ha riportato, ha detto di aver affrontato con il ministro degli esteri iraniano praticamente 2 ore prima dell'attacco del 16 aprile.
Tajani ha fatto quello che avrebbe fatto qualunque ministro degli esteri italiano, come dicendo, no? Ricordatevi, noi siamo sempre stati i migliori, buoni, eccetera, evitate di colpirci. Insomma, ci sta, insomma, non voglio dire. Io stesso, se fossi stato tra i suoi consiglieri, avrei comunque 2 parole del genere, gliele avrei messi negli spunti che avrebbe dovuto dire col collega Riana. Certo, se poi avesse magari l'Italia, come non è accaduto, e come non è accaduto con gli altri paesi europei, espresso una condanna che non costava nulla dell'attacco israeliano a un'ambasciata, magari tutta questa cosa poteva essere evitata, perché credo gli iraniani abbiano fatto sapere per canali diplomatici che se ci fosse stato un pronunciamento del Consiglio di sicurezza per biasimare l'operazione israeliana, l'uccisione dei militari iraniani dentro il compound dell'ambasciata, forse questa cosa vi poteva risparmiare, però Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia hanno impedito qualsiasi azione del Consiglio di sicurezza. Non sarebbe, forse gli iraniani si sarebbero accontentati nemmeno di una risoluzione, si sarebbero accontentati di una, quelli che si chiama un presidential statement, una dichiarazione del presidente del Consiglio di sicurezza abbastanza così ovattata, calibrata, in cui si esprimeva una deplorazione, perché poi la parola condanna non si usa, perché se metti condanna poi ci sono tutta una serie di implicazioni giuridiche potenziali, su risarcimenti, eccetera, deplorazione. Quindi questo d'altronde ho visto il comunicato del G7 di Capri sul Medio Oriente, insomma, speriamo un po' pietoso, perché insomma non sono riuscito a dire una parola importante su nulla, insomma. Solite trite
scaduto un secondo. Intanto, chi volesse fare, qualcuno chiedeva, posso fare una domanda? Fate domande, non dovete nemmeno chiedere, scrivete, poi leggeremo dopo. Eccoci, è caduto un attimo. Mi senti? Noi ti vediamo, quindi ci sei. Forse è caduto un momento l'audio, la connessione, ti sei frizzato. Ministro, la domanda di Nando, puoi chiedere cosa ne pensa della controrisposta abbastanza blanda di Israele, di quanto invece hai ipotizzato Pepe Escobar? Adesso lo chiederemo, grazie. Era una domanda che che infatti gli avrei voluto fare. Tolgo un attimo, lo rimetto appena possibile, forse era caduto, c'è cioè, qualche problema di connessione. Qualcuno sono dei commenti, l'Iran è militarmente e strategicamente sovrastante a Israele, lo ha nettamente dimostrato, su questo ci andrei un po' cauto, insomma, che sia superiore ad Israele. Ricordiamoci sempre che Israele è dietro a la prima forza. Eccoci, ecco Marco, ci siamo persi un secondo.
Sì, ci siamo persi perché il computer mi era andato, adesso ho messo la spina, l'ho attaccato.
Era caduta. Senti, no, c'era una domanda che già avevano fatto in apertura, di cui avevamo parlato, diciamo, dietro le quinte, cioè, che ovviamente il tweet insomma, su X, quello di Pepe Escobar, l'abbiamo letto in tanti, no? E più di qualche, qui il nostro ascoltatore ci chiede, ma cosa c'è dietro questo? Insomma, magari riassumiamo brevemente cosa, tanto chi è Pepe Escobar, perché insomma magari lo spieghiamo un attimo a tutti e poi diciamo cos'è che ha scritto, che insomma ha fatto abbastanza clamore, almeno tra chi segue questi argomenti sui social.
Pepe Escobar è un giornalista brasiliano abbastanza noto, abbastanza controverso, abbastanza radicale, che ovviamente ha tutta una sua linea e veduta del mondo, una veduta antiimperialista, di denuncia del presunto imperialismo statunitense, e che ha tutta una sua, come dire, ha tutta una serie di seguaci in giro per il mondo, è spesso in Russia, è spesso in Cina, è uno che sostiene molto il multipolarismo e quindi l'ascesa dei BRICS, eccetera, eccetera, eccetera. E Pepe Escobar, citando fonti di intelligence elevate e che abbiano dato, addirittura gliel'hanno reiterato, ha fatto un tweet su una cosa che a me appare, insomma, così, a prima vista abbastanza inverosimile, e poi spiego il perché. Si sarebbe, come dire, alzato in volo un aereo israeliano con una testata nucleare che avrebbe dovuto essere fatta detonare sopra lo spazio aereo iraniano ad altissima altitudine, per creare quella specie di effetto di bomba elettromagnetica. Se una detonazione sull'atmosfera sembra che possa creare un effetto tipo una scarica, uno shock elettrico e mandare in tilt tutti gli impianti elettrici, eccetera, cioè mettere un paese in ginocchio, e che questo aereo israeliano sarebbe stato abbattuto dai russi sopra la Giordania. Mi sembra un po' una trama di un film, anche perché insomma, Israele già è in una situazione di sul banco degli imputati sotto vari aspetti, dalla Corte dell'Aia per genocidio. Abbiamo proteste un po' in tutto il mondo, i campus americani sono in rivolta, le università italiane c'è molta tensione, ci sono contestazioni, cioè, nonostante vediamo anche delle situazioni abbastanza, io non ne ho memoria, di repressione della libertà di espressione del pensiero in Germania, in Francia, abbastanza forti nei confronti di esponenti che erano stati invitati a prendere la parola a eventi di sostegno alla Palestina. Ha fatto scalpore quello dell'ex ministro delle finanze greco, Yanis Varoufakis, che doveva partecipare a una conferenza a Berlino praticamente i tedeschi non gli hanno dato il permesso di entrare nel paese per fare questa diretta, e quindi questo ha determinato una situazione di molta tensione. Anche in Francia c'è stata oggi una dichiarazione di un intellettuale che praticamente è stata, come dire, impedita dalla polizia, ha fatto un comunicato. Insomma, diciamo, stanno succedendo alcune cose abbastanza, così, lasciano un po' perplessi, in cui in Germania e in Francia ci sono delle prese di posizione da parte delle autorità, in cui tutta una serie di eventi pubblici a sostegno della Palestina, e che altro a sostegno della fine del conflitto, di denuncia del genocidio, eccetera, vengono, come dire, impediti. Mm-hmm. Una cosa che sta creando un dibattito, anche se sono praticamente poco riportati nei media, però In tutta questa situazione in cui stavo dicendo, in cui Israele si trova un po' messo all'indice per tutto quello che ha fatto in questi sei mesi, sarebbe stato meglio metterlo all'indice per tutto quello che aveva fatto prima del 7 ottobre, perché probabilmente non si sarebbe forse arrivato, insomma, torno a ripetere, il conflitto non è iniziato il 7 ottobre. Che Israele adesso abbia contemplato addirittura l'utilizzo di una testata nucleare, eccetera, lo trovo francamente poco verosimile. Insomma. Quindi, pur con tutto rispetto per Pepe Escobar e per la sua presunta fonte di intelligence, continuo a restare piuttosto scettico. Poi il fatto addirittura dell'aereo abbattuto dai russi.
Ecco. Non credo che sarebbe stata una cosa passata così.
Allora, detta fra noi, erano gli unici che avevano la capacità tecnica di abbattere un eventuale israeliano che volando da Israele, passando per la Giordania, era diretto verso l'Iran. E quindi se qualcuno l'ha abbattuto, se è vero che è stato abbattuto, sì, è plausibile che abbiamo abbattuto i russi, ma io ripeto, sono
scettico
sulla base di un ragionamento che secondo me fila, ecco, che insomma anche nel loro estremismo che contraddistingue l'attuale compagine governativa israeliana, forse anche lì forse un minimo di buonsenso ha prevalso poi, quindi questa cosa forse potrebbe non essere mai accaduta.
Visto che hai parlato dei cieli della Giordania, una domanda sul ruolo della Giordania e anche degli altri paesi circostanti, insomma, andrebbe spesa. In particolare, insomma, la situazione giordana è quella in cui è stato da subito dichiarato uno dei paesi che con le proprie forze armate avrebbe sostenuto appunto Israele nella difesa, nella distruzione dei droni iraniani. Però io sto a parlare alle cronache, pochi giorni dopo il ministro degli esteri giordano e quello iraniano si sono incontrati alle Nazioni Unite, mi sembra che sia stato un incontro anche molto cordiale, insomma molto, molto aperto, molto che guardava al futuro.
Guarda, come tu ben sai e molti sanno, tra Israele e Giordania c'è un trattato di pace siglato nel 1994, uno degli ultimi successi della diplomazia americana in Medio Oriente, quindi parliamo di 30 anni fa. Ecco. E Giordania è un paese precario perché ha la maggioranza della popolazione di origine palestinese. La regina di Giordania è palestinese e lì c'è sempre stato un precario equilibrio tra la componente beduina, che è il puntello della famiglia reale minoritaria nel paese, e la stragrande maggioranza della popolazione è palestinese. Infatti tutta una serie di teorici israeliani hanno sempre sostenuto la vera Palestina, ovvero Stato palestinese, sarebbe la Giordania. Sharon lo diceva apertamente negli anni 70-80. Ora, la Giordania si tiene sugli aiuti occidentali, americani, e su una forte cooperazione di sicurezza tra i servizi giordani e quelli israeliani per la prevenzione comune delle minacce. Quindi c'è una fortissima integrazione dei due paesi. C'è un re che è molto popolare in Occidente, non altrettanto forse popolare nel paese, e quindi c'è un gioco un po', come dire, pericoloso, perché da una parte l'elite al potere, la famiglia reale, continua con questa politica di sensibilità, di alleanza con Israele nel prevenire appunto questo, nel facilitare, non che i giordani si siano messi loro ad abbattere, ma hanno lasciato chiaramente l'utilizzo dello spazio aereo del loro paese. In fin dei conti, ad onore del vero, anche gli iraniani hanno violato lo spazio aereo della Giordania per mandare...
Ah, certo.
Quindi, voglio dire, da un punto di vista meramente formale, forse le autorità giordane erano anche giustificate nel chiedere aiuto a qualcuno: mi stanno sorvolando 300 tra missili e droni, per favore vi do autorizzo ad abbatterli, insomma. Anche se i giordani sapevano benissimo che non erano diretti contro la Giordania, andavano diretti contro Israele, però questo resta. Però ecco che con questa tensione latente, con una situazione economica in Giordania che non è affatto rosea, con un forte malcontento nei confronti di Israele, tutte queste attenzioni che da parte del governo giordano, della corte, vengono riservate nei confronti di Israele, è certo qualche cosa che lascia dei forti malumori nell'opinione pubblica, e quindi diciamo la Giordania è un osservato speciale in questo contesto, come mi verrebbe da aggiungere un osservato speciale anche l'Egitto, per le stesse ragioni di una fortissima crisi economica, la mancanza di entrate, un governo che sta lanciando dei progetti faraonici a debito. Tu pensa che il servizio del debito dell'Egitto porta via il 45% delle entrate del paese, cioè la metà di quello che viene prodotto, di quello che entra nelle casse dello Stato giordano, serve a ripagare il debito internazionale. Quindi progetti faraonici come la costruzione di una nuova capitale a est del Cairo, in cui è previsto un ministero della difesa a forma di ottagono, che è grande due volte il Pentagono degli Stati Uniti. Allora uno si chiede, ma in un paese con una situazione così disastrata da un punto di vista finanziario, ma le forze armate egiziane sono questo, come dire, gioiosa macchina da guerra da richiedere un ministero della difesa che sia due volte più grande del Pentagono, la più grande potenza militare del mondo? Boh, uno rimane un po'... O la costruzione di una super torre, la torre iconica, che è già l'edificio più alto dell'Africa. Insomma, l'Egitto ha 106 milioni di abitanti, una larga parte della popolazione è sotto la soglia di povertà, quindi anche in Egitto c'è una tensione che si specia. Non è un caso che il Fondo Monetario di punto in bianco ha elevato da 3 a 8 miliardi di dollari il pacchetto d'aiuti all'Egitto, la von der Leyen con altri, la Meloni e altri primi ministri si siano precipitati al Cairo con un pacchetto d'aiuti dell'Unione Europea di 7,4 miliardi di euro, in larga parte prestiti. Gli Emirati Arabi Uniti hanno fatto una linea di credito di 35 miliardi di dollari all'Egitto, in cui gli emiratini si sono comprati un'intera penisola per fare un grandissimo development turistico, entertainer, una specie di pezzo di Dubai ricreato nel deserto egiziano, su quella parte di costa egiziana, sembra molto molto bella, che si affaccia sul Mediterraneo, non sul Mar Rosso. Insomma, sono tutta una serie di segnali che arrivano che c'è una... Il Fondo Monetario Internazionale negli ultimi 10 anni all'Egitto gli ha dato 28 miliardi di dollari, e ci arriviamo in una situazione in cui chiedono di fare tutta una serie di riforme. Qui siamo a un paradosso, a un dilemma stratosferico, perché le riforme servirebbero per fare uscire l'Egitto dall'attuale situazione economica di debito, inflazione, eccetera, eccetera, eccetera. Però sappiamo che quando il Fondo Monetario ordina delle terapie shock, quindi per le strade, allora i militari egiziani, che saranno pure bravi a fare i militari, ma quanto a gestire economicamente un paese, sono bravissimi a gestirlo per le loro tasche, ma non certo per gli interessi del paese, loro sono di fronte a un dilemma, e questo è un dilemma che preoccupa noi europei, perché subito noi andiamo a pensare alla massa di rifugiati. È una cosa che preoccupa Israele, è una cosa che preoccupa gli Stati Uniti, che ormai da 45 anni quasi danno oltre 1 miliardo di dollari all'anno di aiuti a fondo perduto all'Egitto per sostenere il paese. Insomma, stiamo parlando di 100 milioni che potrebbe essere... Cioè, un crollo dell'Egitto avrebbe un effetto sulla regione paragonabile a quello della rivoluzione islamica negli Iran 79, cioè cambierebbe enormi equilibri. E quindi, da una parte, i militari egiziani le riforme non le vogliono fare perché vogliono continuare a gestire il potere come hanno fatto fino adesso. Dall'altra parte si rendono conto che hanno bisogno degli aiuti internazionali, i finanziamenti del fondo, dell'Unione Europea, degli Stati Uniti, per cercare di rimettere a posto, come dire, per mantenere il paese da un punto di vista fiscale sostenibile. Dall'altra si rendono conto che però le condizioni che vengono messe dal fondo di riforme toglierebbero tutta una serie di sussidi sul quale la popolazione poverissima si regge, e quindi hanno paura che se loro, voglio dire, applicano le ricette del Fondo Monetario c'è la rivoluzione un'altra volta nel paese. Non è un caso, qualche maligno dice che la costruzione della nuova capitale, fuori del Cairo, a est del Cairo, accessibile soltanto da due strade, facilmente controllabile, serve proprio a mettere al riparo il potere egiziano da un'eventuale sommossa popolare, perché notoriamente il Cairo è una città sovraffollata, ingestibile, da un punto di vista urbanistico, al Cairo non si può fare più niente per renderla più viabile, più fluida, eccetera. E quindi chiunque sia, una volta che c'è una rivoluzione dentro il Cairo, controllare una città con quelle masse diventa difficile. Ecco che c'è la decisione di spostare almeno la parte amministrativa della capitale, ma forse poi in prospettiva tutta la capitale a distanza. Quindi l'Egitto è
Beh, comunque sarebbe una cosa che richiederebbe anni, no? Immagino tutto questo, ma qua devono costruire, quindi.
messo già 58 miliardi di dollari di
Mamma mia.
egiziani.
Pazzesco.
Insomma, e quindi l'Egitto in questa situazione. Se poi l'Egitto va in tilt, abbiamo la Libia che è già in tilt di suo, ma peggiora, il Sudan che peggiora, il canale di Suez come arteria commerciale già lo stiamo vedendo, è messa a dura prova dagli Houthi. Libano è stato fallito, la Siria pure, la Giordania sta lì che si regge un bilico, l'Iraq non si riprende, insomma, qui c'è un quadro di un desolante che è dir poco, insomma.
Qui Andrea fa una domanda, riallacciandoci a quello che stai dicendo ora, cioè in cambio di tanti tanti dollari, insomma, tanti aiuti, l'Egitto potrebbe accollarsi i palestinesi nel Sinai?
A pensare male si fa peccato, ma certe volte ci si azzecca. Chi ci dice che dietro questi eventuali accordi non ci sia una eventuale disponibilità egiziana a prendersi, pagati profumatamente, svariate centinaia di migliaia di profughi, che invece che le tende che si trovano all'interno di Gaza vengono spostate al di là del confine, nell'isola del Sinai? A quel punto gli aiuti potrebbero arrivare molto più, in modo molto più fluido. Ora, io elementi che ci sia tutto questo, come dire, afflato per sostenere l'Egitto, per fargli prendere i palestinesi di Gaza, io questo non posso saperlo, non lo so, lo posso sospettare. Gli egiziani fino ad oggi sono rimasti molto molto fermi sul fatto che non prenderanno profughi, anche perché la cosa verrebbe percepita nel mondo arabo come una seconda Nakba, ma una Nakba che sarebbe praticamente quasi tre volte superiore a quella che c'è stata nel 48, perché nel 48 furono espulsi 700.000 palestinesi da quello che è oggi Israele. E se uno va a espellere 2 milioni e passa 2 milioni e 100 da Gaza, ecco che stiamo al triplo della Nakba. E quindi questo avrebbe un effetto sul mondo arabo potenziale, sulle masse arabe, come vengono spesso definiti, incalcolabile, con potenziali destabilizzazioni. Io non so se su una situazione del genere Al Jazeera ci farebbe delle dirette e andrebbero avanti per giorni
Sì,
intorno.
normale.
Quindi è una situazione difficile da contemplare, con tutte quelle conseguenze, perché poi 2 milioni di profughi palestinesi nel Sinai. E chi ci assicura che poi restano nel Sinai? Chi ci assicura che non si mettono in marcia attraversando l'Egitto e la Libia per andarsi poi a imbarcare da quei porti in cui dovrebbero poi arrivare, guarda caso, solo nel nostro territorio? Quindi c'è una situazione di estrema potenziale, insomma, una polveriera, diciamo che c'è. Per il momento la situazione è stata precariamente riportata sotto controllo. Ma Antonello, io non vedo nelle cancellerie europee, negli Stati Uniti, come dire, qualcuno all'opera con idea veramente di trovare una soluzione. Li vedo che lavorano alla giornata, c'è un vuoto di idee, c'è un vuoto pneumatico, c'è una difficoltà a immaginare soluzioni, c'è il timore di immaginare soluzioni. Cioè, vedo Stati Uniti ormai in uno stato catatonico con il loro sostegno a Israele, sostegno a Israele, sostegno a Israele. Sì, adesso c'è la notizia che vorrebbero sanzionare un'unità militare.
Sì, vabbè, fa quasi ridicola come cosa, un'unità militare israeliana. Cioè.
Capito? Io non sanzioni, chi dà gli ordini o che consente a queste unità militari di operare? Sanzioni un governo, non sanzioni a una singola unità. Allora, se, sulla base di questa logica avremmo dovuto sanzionare le singole unità russe che erano entrate in Ucraina e non il governo russo per la decisione di entrarci, insomma, questo è, insomma, è, sono quelle decisioni quando tu hai una politica che non riesci a portarla avanti perché è intrisa da troppe contraddizioni tra quello che tu enunci come valori, come principi, e poi certi interessi economici o interessi politici o condizionamenti politici che ti fanno disconoscere quegli valori che tu hai appena proclamato. E quindi sai, gli Stati Uniti in questa difficilissima situazione in cui da una parte annunciano i valori, i diritti, l'ordine mondiale basato sulle regole, e poi quando si vede, quando vede che certe volte poi queste regole a loro non si applicano, ai loro amici non si applicano, insomma. Qua famoso motto: per gli amici si fa tutti, per gli altri c'è la legge.
Certo. Qui Luigi Mattia chiedeva, a proposito, quando stiamo parlando della situazione tra Iran e Israele, l'Iran potrebbe chiedere in caso di intervento USA aiuto della Russia o Cina? Qui rientriamo in parte
l'Iran a quello che stiamo dicendo. Chiedere quello che vuole, ma resta da capire che poi la Russia e la Cina glielo danno questo aiuto. Non ci sono trattati formali di cooperazione, alleanze militari formali. Se aiuto verrebbe dato all'Iran attaccato dagli Stati Uniti, verrebbe dato in modo informale, clandestinamente, sia dalla Russia, forse anche dalla Cina, perché naturalmente la Russia non vede l'ora di rendere la pariglia agli Stati Uniti per tutto quello che hanno fatto finora in Ucraina. Che poi gli Stati Uniti vogliano farsi trascinare in un conflitto contro l'Iran, vabbè, quello è il classico sogno bagnato che Netanyahu fa da anni. Finora non gli è riuscito, e diciamo, pur nella loro, come dire, catatonicità, amministrazioni americane o condizionamenti di Israele, finora una trappola del genere non ci si sono fatti attirare. Se poi se dovesse arrivare Trump alla Casa Bianca, avremmo uno dei più fervidi sostenitori di Israele, ma allo stesso tempo uno che di interventi militari statunitensi all'estero non ne vuole più sentire parlare, anche se dipendesse da lui, ridurrebbe significativamente l'esposizione militare statunitense nel mondo per provare anche un po' a riportare questo deficit sotto controllo, perché noi abbiamo parlato del deficit dell'Egitto, la vera bomba nucleare innescata planetaria è il livello del debito degli Stati Uniti. È arrivato a 35 mila miliardi di dollari. Però gli Stati Uniti non falliranno perché se viene l'Egitto viene considerato too big to fail come paese, perché non ci possiamo permettere di farlo, come dire, fallire, figuriamoci gli Stati Uniti. Però certo il servizio del debito ormai... C'è una legge, non so più se l'aveva tirata fuori Paul Kennedy, il famoso storico d'ascesa e declino delle grandi potenze, che ha detto, non sono sicuro che sia lui, non ho buona memoria in questo momento, che quando il servizio del debito di un paese supera come entità le spese per la difesa complessive, il paese è avviato verso un inesorabile declino. E in Stati Uniti, credo l'anno scorso, già quest'anno, il servizio del debito degli Stati Uniti è ormai diventato più alto di tutte le spese militari degli stessi Stati Uniti. Cioè, stiamo parlando di 800
non sono pochi, insomma,
quindi... dollari all'anno. Quindi, situazione, insomma, le bombe innescate ce ne stanno fin troppo. Troppe.
Questo. Quanto è contingente, diciamo, il periodo del fatto che siamo nell'anno, cioè questa instabilità e questa indecisione, diciamo, degli Stati Uniti, quanto è legata al fatto che siamo a 6 mesi dal voto e quanto invece forse è oramai arrivato a livello strutturale, almeno, come dire, legata anche alle scelte degli anni passati e a un progressivo disimpegno dall'area, anche se poi rimane questo, come dire, questo tabù che non si può infrangere, che è il sostegno a Israele senza se e senza ma.
Guarda, io ormai credo sempre meno alla capacità dei presidenti degli Stati Uniti di incidere nel cambiamento di una politica estera del paese. Se noi andiamo a guardare, sì, Trump, tante cose roboanti, eccetera, eccetera, ma diciamo, l'unica decisione sensata che Trump aveva preso, il ritiro delle truppe americane dalla Siria, l'establishment statunitense gliel'ha fatta rimangiare, non l'ha proprio messa in esecuzione. Quindi difficile dire, abbiamo Mike Johnson, lo speaker della Camera dei Rappresentanti americana, che era stato mandato lì dall'ala più transigente del Partito Repubblicano, quella che non vuole gli aiuti all'Ucraina, ha resistito non so per quanti mesi, alla fine anche lui ha messo in calendario il voto e il pacchetto di aiuti che sembrava bloccato definitivamente in congresso, alla fine è passato. Adesso vedremo se nelle prossime settimane Johnson pagherà il prezzo per questo, verrà sfiduciato dal suo stesso partito, come era stato sfiduciato il precedente speaker della Camera, Kevin McCarthy, e quindi la situazione anche di debolezza istituzionale degli Stati Uniti, non solo culturale, politica, di soft power, ma la stessa palese debolezza istituzionale degli Stati Uniti, con il congresso appunto in mano cioè caratterizzato da una polarità estrema, che è una cosa che non aveva poi mai, cioè, nel 68, negli anni 60, della grande contestazione, c'era una fortissima polarizzazione. Poi, meno male, le grandi scelte americane non sempre sono state avanti bipartisan. Noi invece vediamo che già dalla presidenza Obama è iniziato inesorabilmente quella forte cesura tra l'America profonda, quella del Midwest, l'America legata appunto dove Trump prende voti a man bassa, e l'America delle coste, che invece è tradizionale, più cosmopolita, multiculturale, che insomma l'America dei Clinton, degli Obama, che invece sembrano ormai due tribù che completamente agli antipodi l'una dall'altra. Poi quanto alle elezioni americane, ormai il trend degli ultimi anni è che vengono decise da 100.000 persone le elezioni americane. Questo è il campione. Ovvero, gli Stati Uniti, grande democrazia, grande proselitismo a favore delle democrazie, hanno un sistema elettorale che più demenziale e disfunzionale uno non potrebbe farlo. Se lo tengono così da 250 anni e passa, e quindi ci si può fare, insomma, questo è... Però 5 stati, famoso Michigan, Georgia, Florida, Arizona, ci sono 100.000 persone distribuite in questi 5 stati che mediamente decidono alla fine elezione. Allora, con un risultato così al photo finish, fare previsioni a 6 mesi di distanza non ha senso.
No, certo.
Le elezioni si comincerà un po' a capire, ammesso che si riuscirà a capire come andranno, a 2 settimane dal voto, sono le ultime 2 settimane, e tutte le campagne elettorali in questo momento sono portate avanti anche con sistemi di utilizzo di algoritmo e social network mirate proprio sugli indecisi. Tutte le campagne elettorali, le campagne di orientamento del consenso, non mirano più a influenzare un elettore per portarlo da una decisione di voto ad un'altra. Cioè c'è uno zoccolo duro negli Stati Uniti che voterà sempre democratico, stato di New York, la California, Vermont, lo stato di Washington, insomma una manciata di stati, e c'è uno zoccolo duro che voterà sempre repubblicano. In questi due schieramenti, in diversi stati, c'è una massa flottante di americani che una volta votano democratico, una volta votano repubblicano, e la maggior parte delle volte non sanno che cosa votare. È su questi qua che si concentra il tentativo di spostare.
Spostamento.
Ma se Trump dovesse tornare alla Casa Bianca, Biden, alcuni assi portanti della politica di Biden non ha mica cambiati. Non è che Biden è arrivato alla Casa Bianca, ha denunciato gli accordi di Abramo perché praticamente avevano buttato a mare i palestinesi. Li ha tenuti, anzi, li ha tentato di rafforzarli, sta tentando di portarli a compimento, con l'accordo tra Israele e Arabia Saudita, che sarebbe la ciliegina sulla torta, il capolavoro sarebbe questo qui. Quindi Biden torna, sì, Biden torna, l'accordo con l'Iran l'ha già fondato.
Trump dici, torna.
Sì. Se torna Trump, lui dice che in 24 ore fa pace con la Russia, staremo a vedere. E poi però il problema potrebbe essere che Trump invece con la Cina non fa pace ma lo scontro. Quindi insomma si estingue un fuoco, ipotizziamolo, USA-Russia se ne apre un altro sulla Cina. E anche Trump, alla fine, il vero, come dire, termometro della situazione è vedere che quanto questa volta Trump arriverà preparato alla Casa Bianca per prendere veramente in mano le redini del potere. Perché quando ci è andato nel 2016, Trump non aveva uno staff, non aveva nessuno. E si è ritrovato alla Casa Bianca, ha provato ad andare avanti in modo caotico che abbiamo visto, con tutta una serie di politiche dettate da guru vari che venivano cambiati una volta ogni 10 giorni a seconda di come gli girava Trump. Questa volta le indiscrezioni sono che lui sta preparando veramente una squadra di governo da innestare e fare, dal suo punto di vista, quello che è un repulisti in tutto il sistema dell'establishment degli Stati Uniti, il cosiddetto deep state, quello che qui Marcello Veneziani chiama la cappa, con il suo libro, cioè questa cappa di potere che, a prescindere da chi vince le elezioni, sta sempre lì
Sempre
e
lì.
non cambia mai nulla. In Italia questa è un cappa più di casta, no? In Italia, negli Stati Uniti c'è l'establishment militare, i think tank, i funzionari dentro la CIA, le altre cose che sono più o meno sempre loro, cambiano soltanto i vertici, però poi la base rimane quella. In Italia abbiamo questa specie di governo occulto del paese, occulto, insomma, governo
Non ufficiale, diciamo.
i magistrati, la Corte di Cassazione, insomma, il Consiglio di Stato, la magistratura amministrativa, i direttori, i capi di gabinetto, i capi del legislativo, è tutto un gruppo di persone che normalmente cambiano i governi, ma loro sono sempre lì, sono loro che scrivono le leggi e che poi le portano il venerdì ai ministri che leggono il comma questo è cambiato da quest'altro, perché non ci capisce niente nessuno, la legge va avanti, insomma.
I grandi mandarini, una volta si usava questo termine, i mandarini del potere.
Insomma, magari già il mandarino mi sembra un frutto troppo raffinato per quello che.
Un po' per andando verso la conclusione, il presidente Raisi, tornando un attimo all'Iran, è impegnato in questi giorni in una visita in Pakistan. Diciamo, a riaperto sembra l'Iran in questo momento coltivare, dire, con particolare attenzione i rapporti con i suoi vicini, poi vicini insomma abbastanza grossi e importanti.
Armati
E
nucleari.
ecco, questo volevo arrivare a questo, che con il Pakistan c'era stato in autunno invece qualche momento di apparente anche lì, come si dice a Napoli, qualche tarantella che probabilmente era più di scena che effettiva, no? Quando nel Belucistan, nelle rispettive porzioni di terreno del Belucistan c'erano stati degli attacchi. In questa situazione, il rapporto con un altro, diciamo, grande vicino, cioè con l'Arabia Saudita, diciamo, dal 1 aprile al 16 aprile ad oggi, i rapporti sono migliorati o peggiorati? Cioè qualcuno ipotizza. Questa nuova, oramai dichiarata, conclamata, guerra, scontro con Israele, cosa cambia per i rapporti tra Iran e Arabia Saudita dopo, invece, a un anno dall'accordo storico del 10 marzo 2023?
Ma al momento io grandi cambiamenti non ne vedo, perché a livello di dichiarazioni sono stati abbastanza cauti tutti e due, insomma. Anche i sauditi sono un po' in imbarazzo, per quanto probabilmente la casa reale dei palestinesi non importa nulla, però si rendono conto che è un tema sentito a livello di opinione pubblica che non possono ignorare continuamente, completamente. Poi, come dicono, non si capisce se il principe ereditario Mohammed bin Salman è tenuto a, come dire, a rispettare la volontà del padre, il re Salman, che dice che non ci sarà un accordo fino a quando la situazione, la questione palestinese sarà risolta. Cioè, Certo è che leggo indiscrezioni abbastanza preoccupanti per i palestinesi, ovvero questa idea americana di far fare l'accordo, di far entrare l'Arabia Saudita negli accordi di Abramo e quindi riconoscere Israele, e in cambio Israele si impegnerebbe su un percorso che dovrebbe portare alla pace, alla soluzione dei due stati. Attenzione che impegnarsi su un percorso, io la vedo, io è 20 anni, è 30 anni che Israele si impegna su questo percorso, ma la cosa non va avanti. Ovviamente Israele poi è stato bravissimo a attribuire completamente la colpa ai palestinesi per la mancata soluzione dei due stati o per la mancata, come dire, accordo, eccetera, che in realtà, quando in realtà gli addetti ai lavori sanno benissimo che è più colpa di Israele che dei palestinesi che non si è arrivata alla pace, e te lo dicono privatamente anche gli stessi israeliani, quelli onesti. Però è una cosa, perché intanto Israele incasserebbe subito l'accordo con l'Arabia Saudita, mentre i palestinesi dice adesso iniziamo il negoziato, può andare avanti 10 anni e può finire male come è finito male il negoziato di Oslo, lì per colpa di Bill Clinton, che lo gestì malissimo alla fine. Quindi è una, quindi l'Arabia Saudita è un po' un osservato speciale in questo momento, però chi rimane abbastanza defilato, perché forse lavora dietro quinte, è la Cina. Siccome l'accordo tra Iran e Arabia Saudita è, torto ragione, un successo cinese, io penso che Pechino abbia tutto l'interesse in quanto tale a fare in modo che questa cosa non risenta troppo delle tensioni, delle altre tensioni nella regione, e quindi fare in modo che il dialogo tra Iran e Arabia Saudita continui proprio in questo momento. In questo momento anche gli iraniani sono molto attenti a non... hanno fatto qualche cosa nel Golfo, ma finora negli ultimi tempi sono ben guardati dalla andare a provocare i sauditi o gli emiratini, perché si rendono conto che questi da un momento all'altro, soprattutto i sauditi, potrebbero andare all'accordo con Israele. A quel punto, se l'Arabia Saudita va all'accordo con Israele, di poi bisognerà vedere che succede con l'asse della resistenza e tutto quanto. Quindi si aprirebbe anche lì, anche se la sensazione che ho è che i sauditi vogliono tenersi tutte le strade aperte. Faccio l'accordo con l'Iran, ma lo faccio anche con Israele, mantengo le relazioni con gli Stati Uniti, ma intanto faccio un sacco di affari con la Cina, commercializzo il petrolio in valuta cinese, anche se agli americani questo non fa piacere, con i russi le decidiamo noi due le quote e teniamo le quote basse in modo che il prezzo si alza, cosa che gli americani non vogliono, perché di riflesso il mercato gli alza il petrolio negli Stati Uniti, e in un anno elettorale negli Stati Uniti i prezzi dei carburanti, perché dovrebbero abbassarsi, non alzarsi, anche perché questa strana cosa che gli Stati Uniti, che sono completamente autosufficienti e dovrebbero calmierarsi i prezzi da loro, non riescono a farli perché è tutto un mercato, e quindi il prezzo del greggio viene fatto e gestito in certi mercati, non autonomamente dai paesi, insomma. Questa è una serie di effetti e di concatenazioni che dobbiamo purtroppo considerare.
Ci ha parlato di tantissime cose, tantissimi temi e anche i protagonisti. Vorrei concludere con, non dico con una parola di speranza, perché se non c'è la speranza è meglio non illuderci, ma per la Palestina, per Gaza, che cosa altro ci possiamo aspettare?
Soltanto peggio. Non mi piace dare false speranze. È meglio essere pessimisti, Antonello. Così se viene qualcosa di buono, uno la prende. Hai visto? È andata meglio di come speravo. Se invece uno va a tutte le speranze e fa l'ottimista, poi puntualmente quando arriva la botta, uno l'impatto è brutto. Se invece è pessimista, arriva la botta, e già pronto. Insomma, è un atteggiamento di sana, come dire, una sana predisposizione psicologica. Siccome ne prendiamo già tante di delusioni, perché ce ne andiamo a creare altre? Io sono pessimista, ed essere pessimisti non costa nulla. Costa quando sei ottimista, perché quando sei ottimista e arriva al negativo hai un impatto, ma se tu eri pessimista eri già pronto. Quindi io non vedo la Palestina su casa, cosa, anche perché l'attenzione presto si sposterà su qualche cos'altro.
Intendi l'Iran o altro ancora?
No, in generale, cioè, saranno le elezioni, potrebbe uscire fuori qualche cos'altro, potrebbe
Taiwan.
Taiwan, anche se gli Stati Uniti e la Cina sta cosa stanno cercando di gestirla, perché si sono resi conto che stanno andando lì pure in un brutto, hanno preso un brutto crinale, insomma. E quindi da San Francisco hanno capito, da quando Biden ha visto sì a San Francisco, quando è stato qualche mese fa, hanno più o meno concordato una specie di calendario di incontri tra i due consiglieri per la sicurezza nazionale per tenere sotto controllo la situazione. Certo, questo con Biden, poi se arriva Trump, che è anticinese, andremo a vedere come va a finire, ma poi lì è una situazione anche quella molto strana, perché tu hai la politica americana che è molto, come dire, guardinga verso la Cina, e poi c'hai tutti i grandi CEO delle corporation americane che vanno tutti a Pechino a incontrare il presidente cinese.
Infatti.
Quindi anche lì è una situazione abbastanza. E molto spesso in questo uno deve guardare i businessmen, perché in realtà hanno un polso del paese che è molto meglio. E loro hanno capito perfettamente che ormai il rapporto tra Stati Uniti e Cina, da un punto di vista economico, non è più separabile, perché chiaramente la supply chain, la catena dei valori americana è troppo dipendente dalla Cina, e quindi si stima che decoupling dalla Cina costerebbe circa 1.000 miliardi di dollari, cosa che insomma è una cifra grande anche per gli americani.
Andrea ipotizza anche un regolamento di conti in Cisgiordania, dopo, insomma, dopo Gaza.
Ma io penso che Cisgiordania faranno una cosa strisciante come stanno facendo da anni, giorno per giorno, demolizione per demolizione, confisca per confisca, uccisione per uccisione, insomma. Le provocazioni dei coloni sono all'ordine del giorno. E una delle unità che gli americani volevano sanzionare era proprio un'unità militare che si trova in Cisgiordania, non a Gaza, perché dà la copertura e assiste i coloni nelle quotidiane azioni di molestie. Molestie è un understatement nei confronti della popolazione palestinese a Cisgiordania, su quale c'è un silenzio
Terribile, sì.
importante, a partire dall'Unione Europea, che ormai, vabbè, è un morto che cammina.
Se mi permetti di fare una battuta, adesso forse ritorniamo un po' nell'orticello di casa nostra, però questi giorni in Italia non si parla d'altro che di un monologo censurato, no? Sul 25 aprile, sugli scurati, di questo. Io non so tu che impressione abbia, a me sembra un dibattito lunare, cioè nel senso che si sono espressi in merito personaggi intellettuali cosiddetti che invece in questi 6-7 mesi non hanno, come dire, avuto mai una voce su nulla. Tra l'altro lo stesso Scurati, ricordo, si può trovare anche online la sua dichiarazione in cui si sentiva vicino ai soldati israeliani, anzi li avvertiva come suoi, come dire, quasi, come dire, consanguinei, quasi suoi amici vicini.
Non lo conosco, ho il suo libro M, famoso, quello che l'ha reso famoso, l'ho giocchiato qua e là, non l'ho letto. Sarà sicuramente un grande esperto di fascismo, quanto a Medio Oriente, insomma, forse le sue credenziali sono un po' più fragili o deboli. Detto questo, ma io, senza simpatia per nessuno, Giorgia Meloni ha fatto l'ennesimo assist, insomma, vedo poi il risultato delle elezioni in Basilicata, quindi la sinistra parla di scurati censurato, ma ancora non si è resi conto che la stragrande maggioranza degli italiani di queste cose non frega assolutamente nulla. E poi prendono le batoste e continuano a perdere, insomma.
Sì, no, ma anche perché quando poi si parla di memoria del fascismo, della seconda guerra mondiale, della dittatura, poi di fronte a una cronaca che dovrebbe riportarci al fatto che si scoprono delle fosse comuni a Gaza, insomma, siamo arrivati ormai a centinaia e centinaia di morti, e questo riguarda soltanto questo passaggio, non mi pare che tutto questo invece susciti lo stesso sdegno.
Devo dire, la sinistra italiana, il Partito Democratico, sulla vicenda di Gaza, mi assumo tutta la responsabilità, una vergogna di proporzioni epiche.
Colossali. Sì, sono d'accordo, nel senso che non c'è stato mai nemmeno un minimo spirito critico e molti suoi esponenti hanno esultato come se, insomma, come alla vittoria di uno scudetto per lo stanziamento di fondi da parte americana. No?
Ma forse li hanno esultato un po' più per l'Ucraina che non per Israele, però resta il fatto che il silenzio della sinistra è stato proprio, non so più nemmeno se definirla tale. Insomma.
Sono d'accordo su questo. Bene, con queste dichiarazioni, come dire, molto amare, ma assolutamente inevitabili, credo, perché non credo ci sia altro da dire sui fatti di casa nostra. Io ti ringrazio ancora una volta di essere stato disponibile. Mi scuso se non abbiamo letto tutte le domande, tutti gli interventi, ma sono tanti. Vi ricordo, se vi iscrivete al canale, attivate le notifiche, vi arrivano poi tutti gli altri commenti e tutto quello che magari continueremo a commentare nei prossimi giorni. Grazie, ringrazio Marco Carnelos ancora una volta per essere stato con noi.
E grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
E a tutti do appuntamento ai prossimi dirette, nei prossimi giorni comuniremo. Grazie ancora una volta, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Buona serata a tutti. Buonasera.